When you get the Planet Fitness Black Card, you can bring a friend anytime you work out. And now through March 13th, get your first month free when you join. You heard that right. Conquer the stair climber with your partner in climb. Enjoy a post-workout recovery session in the hydro massage. And do it all again with access to any of our 2,700 convenient locations. So, you coming? Get your first month free and all the perks with the PF Black Card for just $1 down, $24.99 a month. Cancel anytime. Deal ends March 13th. See club for details.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci live anche questa mattina, reduci dalla giornata sulla cosmologia e Tolkien, di cui c'è il raw streaming online. E appunto non volevamo mancare neanche questa domenica, perché c'è questo articolo interessantissimo su Science dei colleghi e amici di Telescope Array su questo evento super energetico. Quindi l'ho chiamato Mazzate Stragalattiche, perché è appunto una singola particella, qualunque essa sia, probabilmente ferro, ha la stessa energia di una pallonata o di un mattone che fate cascare da mezzo metro d'altezza. Quindi questa è l'energia, adesso vedremo che vuol dire questa energia qua. L'articolo su Science è uscito l'altro giorno, tra l'altro non si riesce a scaricare, nel senso che se andate sul sito c'è tutta la rivista, tutti gli articoli, però questo non si trova. Quindi ho chiesto a John Matthews, che è un collega e amico della Utah University, e dopodiché questo me l'ha fatto mandare. Comunque sì, la sostanza è molto interessante, è appunto uscito su Science, un Extremely Energetic Cosmic Ray Observed by Surface Detector Array, quindi un raggio cosmico di estremamente energetico, vediamo che vuol dire, osservato dal rivelatore di superficie. In realtà l'articolo si legge relativamente semplice, l'abstract è molto più che comprensibile. I raggi cosmici sono particelle cariche che vengono da sorgenti extraterrestri, anzi extragalattiche, con gli eventi di più alta energia che vengono probabilmente da sorgenti extragalattiche. Il loro arrivo non è frequente, il flusso è bassissimo, quindi la rivelazione richiede strumenti molto grandi. Infatti sono due i rivelatori. Uno è Telescope Array nell'emisfero nord, nello Utah, negli Stati Uniti, e l'altro è OGE a Malago, in Argentina, emisfero sud, e coprono grosso modo tutta la sfera celeste. In questo lavoro raccontiamo la rivelazione di un evento estremamente energetico catturato dal rivelatore di superficie dell'esperimento di Telescope Array. Calcoliamo l'energia della particella, appunto, allora qua 244 extra electron volt, e io la vedo sempre come 2,44 per 10 alla 20 electron volt. Dopodiché tenete in mente questo numero 10 alla 20. I raggi cosmici galattici, quelli che sono pericolosi per gli astronauti, sono dell'ordine 10 alla 9, quindi siamo 11 ordini di grandezza sopra, il che vuol dire 100 miliardi di energie volte più energetici di quelli appunto degli cui sono soggetti gli astronauti. Notate anche qui l'errore, vengono dati due errori, uno statistico e uno sistematico, cioè dice guarda, io ho un 10% di errore statistico, cioè le fluttuazioni del segnale sono grosso modo un decimo, un po' più di un decimo, più o meno, perché può essere sia da un lato che dall'altro, e poi quello sistematico legato alla mia conoscenza del rivelatore, la conoscenza della fisica, le interazioni, sono anche qui grosso modo il doppio, cioè il 20%. Tra l'altro questi errori sistematici sono legati alla difficoltà della misura, all'estrema complessità della misura, e fanno sì che poi i dati dell'emisfero nord e sud abbiano una certa difficoltà a essere in accordo. E anche qui la domanda è, ma sono in disaccordo perché è solo il rivelatore che è diverso, o c'è della fisica dietro, che appunto è l'interesse, è legato a da dove vengono questi e come vengono prodotti questi. La direzione infatti punta in questo caso specifico a una zona completamente vuota nella struttura a larga scala dell'universo, e appunto una sorgente non identificata nel vicinato galattico, oppure ignoranza incompleta della particle physics. Questo è interessante perché appunto perché si studiano questi raggi cosmici di ultra alta energia, perché sono le energie più elevate mai osservabili, molto 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 più elevate, vedremo quanto, di quelle osservabili di quelle generabili con gli acceleratori di particelle. Salutiamo, prima di proseguire, Walter, Francesco, David e Valentina. Sì, Francesco, di superficie significa terra. L'articolo appunto si legge, adesso non vale la pena andare in dettaglio, ma è un ottimo riassunto su questi che chiamano ultra high energy cosmic rays, particelle subatomiche, in realtà sono nuclei probabilmente, subatomico, vabbè, nel senso che non hanno gli elettroni intorno, e appunto con energie superiori a 10 alla 18 elettron volt. Infatti loro uno è 10 alla 18 elettron volt, quindi un miliardo di volte quelli degli astronauti. Qui loro l'hanno rivelato, dove sta scritto la parte dopo, a 224 elettron volt. Le origini sono sconosciute, probabilmente sarà un buco nero supermassivo al centro di altre galassie, ma non è dimostrato né si sa qual è il meccanismo che crea questo oggetto, e possono essere prodotti da questi qui. In realtà uno spera che non siano prodotti da buchi neri supermassivi, perché alla fine sì, è un'accelerazione eccezionale, un meccanismo molto complicato, ma alla fine è fisica nota. Quello che sarebbe fichissimo, sarebbe sperabile, è se fossero prodotti da fisica oltre il modello standard delle particelle. Supersimmetria, difetti topologici, eventi di ultra alta energia che producono questi oggetti qui. Ci sono varie ipotesi, ma nessun dato sperimentale. E poi appunto i meccanismi di accelerazione sono sconosciuti. Se vengono prodotti dalla fisica oltre il modello standard, in realtà sono oggetti di energia ancora più elevata che decadono, energia più bassa. Se sono accelerati dai buchi neri, o meglio dal jet di particelle prodotto nel vicinato del buco nero, sono accelerazioni magnetodinamiche, sì, fico, ma alla fine non c'è moltissimo. La cosa anche importante è che noi riusciamo a vedere solo i raggi cosmici di ultra alta energia relativamente nel vicinato galattico, ossia fino a 100 megaparsec, cioè 300 milioni di anni luce, perché c'è questo cutoff di Greisen, Zazepi, Kuzmin, sono tre ricercatori che hanno fatto articoli 2 e 1, che dicono, guardate, questi qui sono gli anni 60, sono di energia talmente elevata, talmente potenti questi raggi cosmici, che una singola particella vede il fondo cosmico a microonde, quindi 2,5 gradi Kelvin, un fotone di bassissima energia, un'inezia, una nullità, però loro sono talmente elevati che per trasformazione di Lorentz lo vedono come un gamma, un raggio cosmico, sempre un raggio gamma, un fotone, ma di energia elevatissima, dell'ordine dei MeV, talmente elevata da disintegrare il protone o spaccare il nucleo nel caso si trattasse di nuclei di particelle più pesanti. E questa qui, che quindi è un fondo, sta nelle microonde, lo vede appunto con un raggio gamma così potente che quelli da troppo lontano è sicuro che muoiono, è sicuro che non arrivano a noi, è sicuro che si perdono per strada. Da un lato può essere anche una cosa buona, perché in questa maniera si potrebbe cercare di capire da quali galassie esterne, ovviamente alla nostra, altre galassie, possono arrivare. In realtà i campi magnetici extragalattici fanno sì che questo la rende molto difficile. Da qualche parte dice che sono le energie più elevate, ma questo lo vediamo dopo, producibili, appunto rivelabili sulla Terra, e poi passa a discutere l'esperimento. Allora, vediamo prima le energie la massa di Planck sta ancora molto più avanti, sì, 9 ordini di grandezza. Questo è il flusso dei raggi cosmici fatto da un collega della GSSI, Carmelo Evoli. Questo è il flusso, cioè quante particelle ci sono, e questo qui sono le varie misure. Questa è l'energia, e di nuovo la potete vedere in Joule, quindi quello che hanno rivelato loro sta qui, non è questo è vecchio, questo è l'evento di più alta energia, questo che hanno rivelato è il secondo evento di più alta energia, c'è 40 Joule, quindi praticamente ci potete scaldare un po' d'acqua con questo oggetto, oppure un mattone che cade da mezzo metro, o la classica palla da baseball, cioè in una singola particella, protone o nucleo che sia, in una singola particella è racchiusa l'energia sufficiente per scaldare un po' d'acqua. Quindi è un'energia mostruosa. E il problema qual è? Che se vedete, questo qui è il flusso, cioè quante particelle vi arrivano, per metro quadro al secondo. E quindi questi qui sono quelli galattici che vengono, o solari, anche qui ci sono quelli solari, questi sono i nostri dati di Pamela sui positroni, e la maggior parte sono protoni, poi ci sono anche i nuclei di elio che stanno qua, però il flusso qui è elevato, basta un rivelatore che può andare nello spazio e ce ne sono più di tante particelle per metro quadro, quindi già queste energie qui, siamo a una particella per metro quadro al secondo, stai lì qualche giorno e già fa il suo flusso. Quando questo cambiamento qui vuol dire passare dai galattici agli extragalattici, vedete che cambia un po' la pendenza, e parliamo di una particella per metro quadro per anno. Quindi se tu lo fai nello spazio, non lo puoi fare, cioè lo devi fare abbastanza grande, perché altrimenti se stai su, cioè un rivelatore di un metro quadro nello spazio è grande, è un oggetto complesso da fare, si fa, ma insomma richiede una quantità di soldi senza fine, vedi una particella all'anno. Qui stiamo a una particella per chilometro quadro per anno, quindi te lo scordi di andare nello spazio, a meno che di non fare con le lenti di Fresnel, con gli specchi come stiamo cercando di fare noi con Gemeus, ma servono lenti molto grandi. E qui stiamo ancora più in basso, vedete qui si passa di un altro fattore 10-20, quindi passiamo a una particella per chilometro quadro ogni 20-30 anni. Per questo che ci sono dei rivelatori così grandi come quelli appunto Auger e Telescope Array, che sono grandi quanto il Lazio, ovviamente non a copertura completa, e faticano a tirar fuori la statistica. Il meccanismo qual è? Il meccanismo è quello della rivelazione ibrida, cioè sia con rivelatore a terra che con lo sciame atmosferico. Che succede? Che questa particella dei raggi cosmici, tutti questi di alta energia, quando entrano nell'atmosfera si disintegrano, urtano l'azoto, l'ossigeno nell'atmosfera, si disintegrano e producono miliardi e miliardi di particelle secondarie. Producono luce ultravioletta, producono particelle secondarie che sono o visibili con telescopi, che quindi vedono la luce ultravioletta, e o visibili quando toccano terra e potete misurare lo sciame a terra. Questo evento qui è un evento solo di terra, ma di solito la rivelazione è ibrida, proprio perché ti consente di vedere entrambi i segnali. Ci sono due libri tecnici, ma insomma, che sono i capisaldi, sono Stanev e Geiser, che fanno appunto gli High Energy Cosmic Rays, e in generale raggi cosmici e fisica delle particelle. Questa qui è una slide presa da Auger, che è il telescopio a sud, e appunto è l'idea appunto di avere un rivelatore ibrido, cioè io ho una serie di telescopi che mi vedono la luce di fluorescenza, che funzionano solo la notte e essenzialmente vedono solo il 14% delle particelle, perché tra le nuvole, la luna, la notte, i temporali e così via funzionano solo una percentuale del tempo. Quelli di superficie appunto sono rivelatori di Cherenkov per Auger e scintillatori per Telescope Array, invece funzionano il 100%, 99%, perché poi ogni tanto nello Utah qualcuno così per amicizia gli spara così, ma anche pochi casi, però gli spara e disintegrano qualche rivelatore, però insomma sono efficienti tutto il tempo. Auger è molto più grande di Telescope Array e quindi ho un'efficienza molto più elevata. Però quando vedo gli eventi ibridi, cioè lo vedo con entrambi i rivelatori, due strumenti indipendenti che si basano su fisica differente, questi misurano le particelle cariche a terra, qui vedo la luce emessa dalle particelle cariche, riesco a ridurre di tantissimo la mia incertezza sui due segnali. E quindi questo qui è il concetto ibrido che sta sia nel caso di Auger che su Telescope Array. Ecco, questo per esempio è un evento di Auger, ogni puntina è un rivelatore a terra, appunto l'area se volete è grande quanto il Lazio. Questi qui sono i telescopi che vedono lo sciame nell'ultravioletto, le emissioni della luce dello sciame nell'ultravioletto nell'atmosfera colpiscono a terra, e questo qui è la pedata del raggio cosmico. Ricordiamoci che parliamo di energie tipiche per scaldare, anche si scalda anche un po' d'acqua, la siccità, la palla da baseball mazzata e così via. Sono numeri molto molto elevati. Questa è una foto di un amico e collega, Oscar Larson, che avevamo fatto a Telescope Array quando siamo stati varie volte, perché noi abbiamo installato questa casupola qui avanti, e qui vedete anche la lente di Fresnel, che è quella che ha volato sul questo qui. Questa cosa è ancora lì, ma lenti analoghe hanno volato su i palloni superpressurizzati della NASA. Dietro vedete uno dei rivelatori di fluorescenza, vedete gli sono specchi esagonali e vedete anche la riflessione della luce, della traccia della luce delle stelle nello specchio. Questo oggetto nero qua è la superficie focale, cioè la luce entra e viene riflessa e entra nella superficie focale. Ovviamente quello che interessa a loro è la luce transiente, non quella delle stelle, ma la luce transiente dello sciame di particelle. E essenzialmente noi andiamo lì un po' come quelli di altre energie vanno al CERN, cioè andiamo lì, abbiamo questo rivelatore su cui facciamo tutta una serie di test e ci calibriamo su quelle loro misure, perché loro sono 10, 15, 20 anni, gente espertissima, e quindi in qualche maniera un po' impariamo da loro, ma soprattutto abbiamo le misure delle loro tracce di particelle con le nostre misure. Questa qui è una foto di Mustafa, un altro collega americano, del 2016, e di nuovo qui c'è la casupola di prima, qui accanto c'era nel container SPB1, il primo pallone, quello che poi volò per 12 giorni nel 2017. E anche qui si facevano le misure congiunte, e questo è il bagno, tanto per dire. La luce delle cittadine all'orizzonte non dà fastidio, e qui accanto tra l'altro c'è FAST, un altro rivelatore che è stato messo su da Toshiro Fuji, che è un altro collega giapponese, che poi è il corresponding author di questo articolo di Science. Eccoli qua, questi sono i rivelatori, sono oggetti molto semplici e relativamente poco costosi, perché ne dovete mettere migliaia, altrimenti non si vede sto sciame, perché appunto chilometri quadri per anno. Come è fatto? È fatto praticamente dal pannello solare, quindi deve consumare poco, deve essere autonomo, non ci deve essere niente, l'antenna con il GPS, perché devi sincronizzare tutta la baracca, altrimenti non ci capisci niente, trasmettere i segnali via radio, quindi sia il GPS che il radio, e qui c'è lo scintillatore che, quando gli arriva una parte dello sciame delle particelle, rivela l'energia rivelata, rivela una parte appunto del segnale. Eccolo qua, questo è preso dal sito di Telescope Array, il raggio cosmico secondario, questo è il figlio del figlio del figlio del figlio del figlio del primario, ionizza lo scintillatore all'interno, lo scintillatore di plastica, emette a sua volta luce ultravioletta che viene catturata dai fotomoltiplicatori, eccoli qua, questi qui stanno essenzialmente sul bordo, amplifica il segnale, registra questo segnale e ci mette il tempo, cosa essenziale, perché appunto quello che è importante è vedere la tempistica del tempo di arrivo per capire da dove proveniva, che inclinazione aveva e anche poi che energia aveva. Quindi tutta una serie di numeri che vanno messi insieme per ricostruire appunto lo sciame dell'evento. Eccolo qua, questo qui è la dimensione, questa è una foto un po' vecchia, in realtà l'hanno ingrandito un po', comunque sia, questo è Telescope Array a Delta, un posto talmente qualche ora da Salt Lake City, talmente sperduto che gli americani nella seconda guerra mondiale ci avevano messo un campo di internamento per i giapponesi. Non so se avete seguito queste vicende, che George Takei, Sulu di Star Trek, ma anche Pat Morita, che era il maestro di Daniel San e stava anche in Happy Days, essendo pure americani di seconda o terza generazione, dopo Pearl Harbor sono stati messi tutti nei campi di internamento, non concentramento, perché insomma più o meno vivevano male, ma vivevano, però tutte le loro possessioni, possedimenti, soldi, conti bancari, tutto sparito, e sono stati lì per tutta la terra, il periodo della guerra. E questo qui si visita il campo, oramai non c'è rimasto niente, ma c'è un museo del ricordo, e anche, se volete, interessante che qui, dove erano internati i giapponesi o figli di giapponesi, è diventato il nucleo di una collaborazione soprattutto giapponese-americana, cioè soprattutto l'University of Utah, che sta a Salt Lake City, e l'Istituto dei Raggi Cosmici della Tokyo University di Osaka e così via. Quindi è interessante che poi alla fine si riesce a tirar fuori cose molto molto belle. Questi qui sono i rivelatori, questi tre sono i rivelatori di fluorescenza, appunto sono i telescopi, questi qui sono i rivelatori a terra, e questo qui è il laserone centrale che spara la luce in verticale proprio per vedere, per calibrare questi oggetti qui, perché di nuovo la misura è una misura molto molto complicata. Vabbè, questa è la stessa cosa, quindi voi avete il vostro sciame, di giorno vedete solo la parte a terra, di notte vedete la luce da tre angolazioni, quindi riuscite anche a ricostruirla in 3D ed avere una precisione molto molto elevata su questi eventi. Questo è un evento tipico, non di quello che faremo vedere tra poco. Appunto, vedete, c'è l'imprinting, la pestata sulla superficie focale, i colori corrispondono, la grandezza del pallino vi dice quant'è l'energia del raggio cosmico, il colore corrisponde al tempo di arrivo dello sciame, quindi vedete che in questo caso rosso vuol dire dopo, blu vuol dire prima, in qualche maniera lui veniva da questa parte qua, da questo angolo qui, e quindi arriva prima qui in basso a sinistra e poi arriva qui sopra, a terra. E poi di nuovo Middle Drum, Black Rock e Long Ridge sono i tre rivelatori che guardano questo evento che è accaduto qui in questo punto qui, c'è la freccia rossa, lo guardano con tre prospettive, campionano il segnale a 100 nanosecondi e vi ricostruiscono bene l'evento. Notate, questo qui è più lontano, c'è un segnale più debole e più corto, questo qui sta più vicino, Black Rock, e quindi se lo vede più lungo e più intenso. Ovviamente va tutto ricalibrato, ricompensato, eccetera eccetera, ed è un lavoro complicatissimo, lo stesso molto simile per Auger, di cui parleremo un'altra volta. Ecco qui, questo è l'evento, l'artist rendition, quella che hanno ripubblicato tutti. In realtà appunto viene presentato come solo un evento di raggi cosmici a terra. Vi farò vedere anche un video che però di un altro evento, a quanto pare. Lo sciame è questa qui, la luce di fluorescenza, queste qui sono le particelle cariche. L'unico errore dell'artista, a mio modestissimo avviso, oddio, se è visto solo con quello a terra va bene, ma se ci metti le nuvole, la parte di fluorescenza, siccome le nuvole assorbono una parte alta dello sciame, rende molto difficile ricostruire il segnale della fluorescenza, sei costretto a fidarti solo di quella a terra. Quindi viene mostrato anche la parte di fluorescenza, probabilmente la ricostruzione è complicata. Ecco qui l'evento, questo qui è sempre ripreso dall'articolo su Science, l'evento è di 3 anni fa, del 27 maggio del 2021, perché comunque ci vuole tempo per analizzarlo. Riecco qua il numero, ecco questo è il punto a cui accennavo prima. L'energia dell'evento in sé, cioè l'energia cinetica che aveva l'oggetto, era 4 per 10 alla 7, quindi 40 milioni di volte più alta dell'energia dei protoni che collidono in LHC. Quindi questa singola particella, che probabilmente è un ferro, ma potrebbe anche essere un protone, ma più probabilmente un ferro, aveva l'energia su 40 milioni di volte superiore a quella appunto di uno dei due protoni di LHC. Però la cinematica relativistica è tale che in LHC, l'abbiamo visto tante volte quando facevamo le puntate sugli acceleratori, dato che è una collisione nel centro di massa, avete 1 da 7 TeV e 1 da 7 TeV che si scontrano a 14 TeV, e quindi tutta l'energia disponibile per fare nuove particelle e scoprire nuova fisica, la supersimmetria che però non si trova. In questo caso, in realtà, anche se questo c'ha 40 milioni di volte, l'energia va a sbattere su un bersaglio fermo, e quindi solo una parte dell'energia è disponibile, quindi le collisioni sono solo di 700 TeV, quindi solo 100 volte più elevate, ma comunque 100 volte più elevate di quello che potete fare su LHC. Quindi anche qua, se uno volesse cercare nuova fisica, certo la probabilità di produrre particelle supersimmetriche è bassa, ma insomma state investigando la scienza, la fisica, a 100 volte l'energia di LHC. Ecco qui il segnale, vedete, questa qui è la struttura semi-esagonale, poligonale del rivelatore, anche questo è codificata da blu arrivano prima, rossi arrivano dopo, quindi la particella arrivava da questa parte qui, toccava il suolo e sciamava in questa maniera qua, e questi qui sono i segnali del digitizzati di ciascuno di questi oggetti qui. Ossia, se ritorniamo indietro, ognuno di questi cassonetti qua, queste strutture qui, rivela uno dei segnali, lo rivela in funzione del tempo, e quindi ognuno di quelli lì è uno di questi puntini qua. Vedete il segnale che arriva, notate che qui è molto piccolo, però insomma questo qui arriva fino a 20, qui parliamo di 4000, quindi questo segnale qui è 20 volte più piccolo di quell'altro. E infatti, se vedete, le fluttuazioni statistiche sono molto più ampie, questo qui è più impulsato, c'è poca roba. Quando arriva il grosso dello sciame, vedete come il segnale è più regolare, più ciccione, 4000, e quindi comunque prendendo tutti questi segnali, poi arriva dopo e qui se c'è la morte. C'è ragione Francesco. Allora, questi qui sono 30 chilometri, lui è 30 chilometri per 35 chilometri grosso modo l'array, questo qui ne copre una parte piccola, non è che l'array è grande, non tanto perché devi coprire lo sciame grande, lo sciame è solo tra quota in quota 5 chilometri per 5 km per 7 chilometri. La grandezza dell'oggetto è perché ha bisogno di tantissima statistica. Questi, appunto, stiamo parlando di 10 alla 20, se fosse 10 alla 21 e non se ne vedono, sarebbe solo appena appena più grande, e quindi non è che ti serve tutto questo per vedere il singolo evento, ti serve tutto questo per vedere più eventi possibili. E vabbè, quindi questo qui è loro, ricostruendo tutto questo segnale qua e la traccia, determini sia da dove è colpito l'evento, sia l'inclinazione, sia la direzione di provenienza. Questo qui, se devo essere sincero, non ho capito, perché questo qui è su YouTube il segnale di quell'evento là, ma poi viene riportato che questo qui è non, cioè l'evento è analizzato solo con il rivelatore terra, quindi forse perché c'erano le nuvole, devo leggere più con attenzione, ma l'articolo appunto è stato difficile ottenerlo e ci torneremo sicuramente, però è importante in ogni caso vedere come si sviluppa lo sciame. Allora, ognuno di questi esagoni qui è un fotomoltiplicatore dello specchio, quindi ritorniamo indietro. E questo specchio grande qui che convoglia la luce in questo oggetto qui che ha il fotomoltiplicatore, quindi è una macchina fotografica super sensibile che fa una foto ogni 100 nanosecondi, quindi vuol dire che fa 10 milioni di foto al secondo. Ovviamente lo fa solo per la frazione di secondi che c'è lo sciame, ma vedete, si illumina questo. Questa è la velocità della luce, cioè la luce emessa dallo sciame si sta propagando a 300.000 km al secondo nel rivelatore, ma il campionamento è talmente veloce che appunto ogni frame sembra ferma. Poi se li sommate, vedete questo qui che è lo sciame, vedete, è debole all'inizio, diventa sempre più luminoso fino al centro e poi si affievolisce di nuovo fino a terra. Anche questo viene utilizzato appunto nei segnali ibridi. Rivediamo ancora un'altra volta, perché in pratica è la luce congelata frame per frame, questo lo vediamo anche noi con Miniaus al microsecondo, frame per frame, che si muove a pacchetti via via appunto a 300.000 km al secondo. Questo tra l'altro aiuta anche a rigettare tutta una serie di fondi, di background e così via. Dopodiché dice, va bene, tutto bellissimo, ma da dove viene questo oggetto qua? La particella viene, questo è sempre l'articolo di Science, viene da questo punto qui, questo punto nero qua. Loro, tutta la statistica accumulata nei decenni e così via, questo qui è la mappa extragalattica. Ci sono delle direzioni, questa è M82, 87, questi sono oggetti, Centaurus A che ha appunto il buco nero supermassivo, M83, oggetti che sono potenzialmente generatori di particelle supermassive, di superenergetiche. Però appunto questa particella qui sta qua. I cerchietti ci sono due modelli di campi magnetici extragalattici, è molto difficile riuscire a puntare, se fossero gamma, carichi e neutri sarebbe fatto subito, faccio la foto e fatto, ma questi sono maledetti perché sono carichi, quindi vengono deflessi prima dai campi magnetici extragalattici e poi da quelli galattici. Quello del sistema solare pure, ma quello non conta quasi niente, è troppo breve. La loro energia è elevatissima e quindi gli permette, la deflessione è piccola, ma quel tanto che basta a romperti le scatole. Infatti loro dicono, vabbè, noi abbiamo vari modelli, a seconda se un protone viene da qua, se un carbonio può venire da qua, a seconda del modello che uso, se un silicio viene da qua, a seconda del modello che uso, se un ferro viene da qua e da qua. In realtà probabilmente sono ferri, perché accelerano un singolo protone, poi misura l'energia cinetica complessiva, un singolo protone a 10 alla 20 electron volt è estremamente difficile. Accelerarne 56 a un 56esimo dell'energia, 56, 58, non mi ricordo quanto è la massa, perdonate l'ignoranza, del ferro, Z è 26, però se mi scrivete quanto è A, il numero atomico del ferro, ve ne sono grato, è più semplice, perché vuol dire che tu c'hai, sì, la mappazza, ma sono 50 nucleoni che si muovono, quindi ognuno ha un cinquantesimo dell'energia cinetica, quindi paradossalmente è più semplice e più plausibile accelerare i ferri. Non che non acceleri i protoni, ma quelli sono accelerati e arrivano a un 56esimo dell'energia. Quindi se ritorniamo allo spettro dei raggi cosmici qua, perché qui, mentre qui si distinguono i protoni, vedete qui c'è protone, positrone, elettrone, gamma e così via, qui non è chiarissimo che particelle sono e in generale non le potete distinguere, potete solo fare delle deconvoluzioni e capire che sta succedendo, ma la cosa è abbastanza complessa, ci sono vari modelli, ipotesi, litigi, battaglie a spada tratta e così via. Però a parità di energia, questa è l'energia complessiva del nucleone, è chiaro che più è pesante il nucleone più è semplice accelerarlo, anche se appunto sono completamente sconosciuti i meccanismi di accelerazione che consentono di arrivare fino a queste energie qua. Quindi ci può essere nuova fisica, ci può essere nuovi meccanismi di accelerazione, sono tante le cose che si possono imparare da questi oggetti qua. E appunto questo qua loro hanno uno hotspot, cioè eccolo qua, hanno più eventi di più bassa energia da questa direzione qua. Allora, ognuno di questi cerchietti qui è un evento che ha più di 10 alla 20 elettron volt. Questi vedete 100, questo evento è 244 elettron volt, la seconda energia più elevata, anche se appunto quello di energia più elevata potrebbe essere errata la misura, quindi magari può essere anche questo, quello di energia più elevata, che è questo qui. Molti di questi vengono dal vuoto estragalattico, quindi o vengono veramente generati dal nulla, e sarebbe fichissimo, o vengono generati da galassie e vengono deflesse. Loro hanno un hotspot a più bassa energia in questa regione qua, vicino a varie galassie con buchi neri supermassivi, però appunto se vedete la distribuzione sembra essere più o meno uniforme. Notate anche che tutti gli eventi sono quasi solo nell'emisfero nord, perché appunto questo qui FOV sarebbe field of view, il campo di vista di telescope array TA, arriva fino a qui, perché poi c'è la Terra di mezzo e non li vedi. Auger è operativo qui sotto, e in mezzo c'è una fascia in cui più o meno le due cose si riescono a confrontare, appunto i vari gruppi di lavoro stanno confrontando i dati, oramai sono anni, ma è un lavoro molto molto complicato e certosino per ridurre la sistematica tra un rivelatore e l'altro. Questi qui appunto sono 13 anni e mezzo di osservazioni sopra 10 alla 20 electron volt. E appunto la cosa importante è che non si vede clustering, cioè addensamento sopra, vicino a questo evento di più alta energia. Poi quando state combattendo con la statistica limitata, più di tanto non potete fare. 50 selfie, grazie Francesco. Qui ce ne sono due, ma insomma qui ce ne sono due. Il rischio di vedere cose legate appunto alla statistica bassissima è elevatissimo, e quindi l'analisi statistica che loro fanno è robustissima, ma più di tanto non ti permette di dire. Vabbè, questa è la stessa cosa, io direi che in realtà ci sarebbe ancora moltissimo da dire anche su quello che misuriamo noi da Terra e dallo spazio, però non facciamo ancora queste misure, ci vorremmo arrivare a farle un giorno, e anche la questione del cutoff. Però direi che per questo articolo fighissimo su Science conviene fermarci qui, che abbiamo passato la mezz'ora, e per domenica direi che è abbastanza. Grazie mille e alla prossima, ciao. Ah, salutiamo anche Davide, salutiamo anche Rosa, e Sinamar e tutti gli altri, ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
When you get the Planet Fitness Black Card, you can bring a friend anytime you work out. And now through March 13th, get your first month free when you join. You heard that right. Conquer the stair climber with your partner in climb. Enjoy a post-workout recovery session in the hydro massage. And do it all again with access to any of our 2,700 convenient locations. So, you coming? Get your first month free and all the perks with the PF Black Card for just $1 down, $24.99 a month. Cancel anytime. Deal ends March 13th. See club for details.